Grazie. Sì, pensare a Valerio Onida è anche pensare a una gran bella persona, straordinariamente umana e di grandissima disponibilità. Anche in questi ultimi mesi di malattia si vedeva che era già provato, ma quando lo si chiamava per qualcosa era sempre disponibile, capace di dare il suo contributo, che era sempre di altissimo livello intellettuale. Bene, io provo ad aggiungere qualcosa sul tema più appunto della questione della pace e della guerra rispetto all'eredità, al contributo, al magistero e alle illuminazioni che Martini ci ha dato nel corso della sua. Del suo lungo episcopato e nel corso della sua riflessione su queste cose. Dicendo all'inizio che certamente Padre Carlo partiva appunto un po' dall'approccio di metodo, dall'approccio come dire, dell'impostazione generale su questi temi che Martini ci ha abituato a prendere e a me ha sempre colpito che di questo approccio faceva parte anche una grande capacità di non fare semplici le cose che semplici non sono. Io pensavo di citarvi soprattutto tre interventi, due sono stati già evocati e uno è diciamo un po' più indietro nel tempo. Una relazione che lui fece al Segretariato Attività Ecumeniche, al SAE, nell'82, era vescovo da Milano da pochi anni, e era il tempo della grande controversia sugli euromissili, la Seconda Guerra Fredda, il Movimento per la Pace. C'era un acceso dibattito anche allora che coinvolgeva anche il nostro paese e lui tenne questa riflessione di cui poi vedremo alcuni contenuti, ma la cosa interessante è che partì dicendo di provare un disagio a toccare quei temi e appunto poi procedeva, vi cito una frase, siamo, mi pare, tutti d'accordo nel dire che la pace non è oggetto di dibattito, ma è un bene da chiedere, è una via su cui camminare, un bene da perseguire, ponendo le premesse necessarie perché sia possibile, o almeno perché a questo bene ci si avvicini in maniera che se non riusciamo a essere pienamente operatori di pace, non ne siamo però distruttori. Ed è a questo punto che incomincia la sofferenza maggiore. Diciamo infatti di voler porre le premesse di pace. Ma siamo sicuri di conoscerle nel concreto, di conoscerle nell'oggi, di essere d'accordo su queste premesse? Siamo certi, una volta che fossimo tutti d'accordo, di essere pronti a metterle in opera? Cioè, cominciava con una riflessione che appunto faceva notare come la questione era certamente quella di andare alle radici, di farsi illuminare dalla parola. Ma poi questo percorso apriva una serie di esigenze di lettura della realtà e di scelta personale di ciascuno, di ciascuna società, di ciascun governo, insomma, che erano tutt'altro che semplici e scontate. E su cui lui, tra l'altro, con grande, come dire, anche finezza non pretendeva di introdursi in modo invasivo, cioè lasciava appunto un grande spazio alla ricerca e alla libertà. Questo per dire che credo sia un approccio che poi lui ha seguito per tutta la vita sul tema della guerra e della pace. Come fondazione non siamo ancora riusciti a produrre la raccolta di testi organica che invece è stata fatta su altre questioni o su altre sue scelte pastorali, ma ha anche solo a cominciare appunto a dare un'occhiata a tutti questi interventi, si vede una ricchezza e si vede la continuazione appunto di questo tipo di approccio aperto e responsabile, prudente in qualche modo. Questo intervento dell'82 ha come titolo la sfida della pace del regno e parte fondamentalmente da una ripresa di, in questo caso non c'è un'icona centrale, ma una serie di riflessioni bibliche, in cui però forse poi emerge la parola di Gesù nel discorso ai discepoli di Giovanni 14, vi lascio la pace, vi do la mia pace. E c'è una riflessione forte su questo tema della pace di Cristo come punto forte del discorso. Dove, diciamo, mi sembra di capire che la prospettiva sia quella di mettere a confronto questa pace dono dall'alto con i tentativi umani di costruire la pace. Lui dice che possono essercene diversi, può esserci una pace sicurezza, una pace tregua, una pace armistizio. Che rapporto c'è tra queste diverse operazioni umane e la mia pace di cui parla il Signore nell'ultima sua esperienza terrena? Il tema è: le due cose non si sovrappongono, non si possono coincidere, non possono coincidere, ma non sono nemmeno slegate. E voi capite che su questa riflessione c'è tutta una tradizione enorme del discorso ecclesiastico che fondamentalmente partiva dalla contrapposizione delle due realtà per dire che la guerra è frutto del fatto che ci si è allontanati dalla pace di Cristo. La classica impostazione retorica dell'intransigentismo cattolico dall'Ottocento, ma fino addirittura lo troviamo in parte anche in quella straordinario magistero di pace che è di Benedetto XV durante la Prima Guerra Mondiale, ma qualche cenno in questa direzione esisteva ancora. Mi sembra che Martini, con il suo discorso, con la sua riflessione, con la sua lezione dell'82, superi questo approccio, per cui lui dice la parola di Dio ci spinge a prendere sul serio questo discorso sulla diversità della pace del regno. La mia pace è un assoluto, è il dono che Dio stesso comunica, è il dono che Gesù Cristo porta con sé, è Lui stesso, Cristo nostra pace, che rappresenta questo dono, ma questo assoluto deve in qualche modo illuminare, deve collegarsi, deve dare una illuminazione appunto agli sforzi umani per costruire la pace. Cito anche qua una frase: è la pace del regno che risana, riordina, ricostituisce, rende possibili paci buone, sante, necessarie, anche se in sé ambigue, come abbiamo visto dagli esempi dello stesso Nuovo Testamento, perché appunto lui cita tutta una serie di situazioni che richiamavano questa tipologia delle diverse forme di pace che gli esseri umani sono in grado di costruire. Procedendo proprio schematicamente da questo discorso dell'82, mi viene da passare appunto agli altri due interventi già citati, questo del 91 sulla alla veglia di preghiera sul, diciamo, attorno alla questione della guerra del Golfo, e poi il discorso del 2001 sul successivo all'11 settembre. Già Lorenzo schematizzava bene questa riflessione sull'intercessione, che è il cuore della preghiera del 81, del 91. La preghiera di intercessione, come mettersi nel mezzo anche con personale fatica, con personale lacerazione, con personale disagio, mettersi nel mezzo anche fisicamente, no? Ovviamente mi viene da ricordare a questo proposito la vicenda di Sarajevo, la visita, ricordiamo Giovanni e gli altri che promossero questo pellegrinaggio per interporsi in qualche modo, per mettersi tra i contendenti nella violenza della guerra civile in Bosnia. Mettersi nel mezzo anche però, come dire, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista della comprensione, dal punto di vista della riflessione su quello che succede nei conflitti e su quello che succede nelle scelte di pace. Non dimentichiamo che Martini alla fine della sua vita disse che la sua scelta di andare a risiedere a Gerusalemme era una scelta fondamentalmente di intercessione, perché voleva dire essere lì ed essere lì per pregare, ma anche per vivere in mezzo al conflitto, in mezzo alla tensione tra questo Israele, in qualche modo erede del popolo ebraico, con cui lui aveva rapporti di grande familiarità, stima, comprensione, vicinanza, ma dall'altra parte anche appunto del popolo palestinese e delle sue sofferenze. Quindi appunto l'intercessione può coprire poi tutta questa serie di, questa gamma di atteggiamenti e di prospettive. Mi limito a ricordare che in quel discorso del 91 lui anticipava alla riflessione sulla preghiera di intercessione una forte accentuazione di tipo penitenziale. Lui dice: perché il Signore sembra a volte non ascoltare le nostre preghiere? Perché forse noi abbiamo in mente un modello di preghiera che è scaricarci delle nostre responsabilità, chiedere appunto un intervento dall'esterno sulla storia umana, ma lui diceva anche perché forse noi preghiamo senza riflettere abbastanza sulle nostre colpe e sul fatto che prima di chiedere un intervento sul cuore dell'avversario, sul cuore del nemico, non abbiamo abbastanza chiesto un intervento sul nostro cuore. Quindi, ancora una volta, stare in mezzo vuol dire anche, come dire, riflettere su se stessi, avere questa forte capacità di rimetterci in discussione. Vedremo poi magari anche, chiacchierando nel dibattito, le ricadute poi anche pratiche di questo discorso in termini anche attuali, no? Quando appunto il tema del rimettersi in discussione viene preso spesso come un segnale di debolezza, un segnale di fragilità, no? E invece qui siamo al cuore di una riflessione che ci porta in una direzione ben diversa. Arriviamo al grande discorso di Sant'Ambrogio del 2001, appunto, e anche qui c'è questa partenza un po', come dire, spiazzante, no? Perché Martini qui usa un'icona biblica che è un'icona particolare, no? Luca 13, questo problema posto a Gesù da i suoi discepoli, dai suoi interlocutori, che cita questo oscuro fatto dei Galilei che erano stati uccisi da Pilato, e Martini dice fondamentalmente qui i suoi interlocutori cercano di coinvolgere Gesù in uno scontro, no? In un conflitto reale che c'era intorno appunto al tema di come rapportarsi con l'autorità, Pilato, l'autorità legittima o non legittima, i romani, eccetera, e invece Gesù spiazza tutti, perché la risposta è: se non vi convertirete, perirete anche voi. Cioè, lui sottolinea appunto ancora una volta il tema: prima di affrontare appunto le questioni del conflitto è importante misurare profondamente se stessi e seguire questo invito di Gesù a cambiare radicalmente criteri. E come lui poi applica allora questo invito al cambiamento dei criteri? Cito anche qui rapidamente, per favorire anche un po' poi la discussione, tre passaggi su cui lui insiste. Primo, i limiti della legittima difesa. Lui dice, la legittima difesa è, diciamo, in qualche modo parte indiscutibile diciamo, dei diritti degli esseri umani, la stessa riflessione teologico-morale di lunga data del cristianesimo non ha mai messo in discussione questa opportunità, però lui dice con grande chiarezza la legittima difesa non è un elemento che, come dire, non deve essere sorvegliato attentamente. Cito anche qua una frasetta: occorre tuttavia, una volta accettato il principio della legittima difesa, una continua vigilanza, un costante dominio su di sé e delle passioni individuali e collettive per far sì che nella necessaria azione di prevenzione e di giustizia non si insinui la voluttà della rivalsa e la dismisura della vendetta. Questa è quindi la riflessione sul tema della legittima difesa. Secondo passaggio, ancora una volta il tema della conversione, la conversione da molti mali. Di fronte al conflitto, noi siamo tentati appunto di semplificare. C'è un aggressore, c'è una colpa, c'è un responsabile ed è oggettivo a volte, no? Che sia così. Qualche volta i conflitti sono anche un pochino più complicati, ma spesso si presentano in questa forma. E lui però dice, la conversione va chiesta all'aggressore, ma sempre bisogna tener conto appunto di un'eredità più complessa che sta dietro a queste scelte. E quindi, anche qui vi cito una frasetta, Gesù sa che ciascuno deve prendere le sue decisioni morali di fronte alle singole situazioni, gli importa però assai di più segnalare che gli sforzi umani di distruggere il male con la forza delle armi non avranno mai un effetto duraturo se non si prenderà seriamente coscienza di come le cause profonde del male stanno dentro, nel cuore e nella vita di ogni persona, etnia, gruppo, nazione, istituzione che è connivente con l'ingiustizia. Se non si mette mano a questi ambiti più profondi, mutando la nostra scala di valori, tra breve ci ritroveremo di fronte a quei mali che abbiamo cercato con ogni sforzo esteriore di eliminare. Cioè, appunto, la risposta non può mai essere a una sola dimensione, ma chiede appunto di tenere insieme tutta questa profonda eredità dell'ingiustizia che causa le guerre. E poi c'è, diciamo, il passaggio conclusivo, il terzo passaggio, il richiamo ancora al bene supremo della pace, meta della vicenda umana. Dove c'è appunto il riferimento alla pace come shalom nella tradizione biblica, cioè pace non è solo assenza di conflitto, cessazione delle ostilità, armistizio, non è neppure soltanto la rimozione di parole e gesti offensivi, neppure solo perdono e rinuncia alla vendetta o saper cedere pur di non entrare in lite. Pace è frutto di alleanze durature e sincere. Qui gioca addirittura con l'attualità dicendo enduring covenants e non solo enduring freedom, no? Per citare George Bush Jr., a partire dall'alleanza che Dio fa in Cristo, perdonando l'uomo, riabilitandolo e dandogli se stesso come partner di amicizia e dialogo in vista dell'unità di tutti coloro che gli ama. Cioè il riferimento è ancora appunto a questa pace come dono del regno di cui parlava nel 82. Poi c'è appunto, lo ricordava Padre Carlo, questa conclusione, alcuni imperativi immediati, no? Dove l'orizzonte qual è? È ancora una volta un orizzonte molto rispettoso della libertà, no? Non dice come bisogna schierarsi nel conflitto, non dice cosa dovete fare politicamente, perché lui sa che il suo punto di vista è fondamentalmente il punto di vista di un pastore, il punto di vista della comunità cristiana, il punto di vista dei credenti che all'interno di questo orizzonte e quindi con tutta la necessità di prendere parte, di fare le scelte, di essere coinvolti in questo orizzonte, però possono sottolineare alcuni aspetti originali. L'aspetto originale è, diciamo così, da una parte percezione dentro di noi di una fontana zampillante di pace che ci apra alla fiducia nella possibilità di passi concreti e semplici verso un cambiamento di stile di vita e di criteri di giudizio. Poi dice l'arte del dialogo contro lo scontro di civiltà. Allora c'era il tema, no? L'Islam, la profezia di Huntington sullo scontro della civiltà, e lui dice bisogna partire da una chiara coscienza della propria identità, ma smontare i pregiudizi, i cavilli, le false comprensioni, conoscere le altre religioni, e poi il tema educativo e formativo, appunto, su cui spende parole molto nette e molto incisive. Questo percorso, appunto, richiama allora anche le cose che abbiamo visto degli interventi precedenti, e penso ci consegni appunto poi con un approccio, con criteri, con punti di riferimento che mi paiono appunto molto forti, incisivi, ancora oggi utili, a una lettura della realtà che via via cambia. Si diceva all'inizio, no? Su queste cose la fatica ha portato anche a punti di vista diversi, ha portato anche, e sono in corso, queste riflessioni anche molto divergenti. Questa riflessione di Martini credo che non ci eviti la fatica, però ci dovrebbe portare in qualche modo a dire che al di sotto eventualmente delle divergenze il credente deve comunque tener fede ad alcuni punti fermi che potremmo anche provare a schematizzare nella linea di quello che Martini diceva, no? Cioè appunto sulla pace come valore supremo, la pace come realtà che deve mettere le radici nel cuore, plasmare le relazioni, il contrasto del bellicismo degli animi, della cultura, del linguaggio, la vigilanza su quello che può generare appunto il rischio dei conflitti e delle guerre violente, l'attenzione agli strumenti appunto di violenza che vanno tenuti sotto controllo, no? E tutte queste cose in qualche modo fanno parte di queste priorità che poi appunto le situazioni ci chiedono di valutare in termini di discernimento, ma che non possono farci in qualche modo dimenticare queste priorità assolute. Io per ora mi fermerei qua, vi ringrazio.